Geronimo. Lettere e libri con Franco Brevini.
Chi si dedica alla navigazione in internet si isola dal mondo reale e sottrae tempo ad altre attività? L'indicazione sorprendente che emerge dai dati della nostra indagine è che chi più vive le piazze virtuali è anche chi dedica più tempo ad altre occasioni di socialità nel mondo reale. Come se, e questo ci è stato confermato dai confronti diretti con i ragazzi, i contatti nel mondo virtuale servissero in primis per tener vive le relazioni e in secondo luogo per rinviare a opportunità di incontro nella piazza reale.
Era una pagina di adolescenti tra piazze reali e piazze virtuali. Il libro di Marco Lazzari e Marcella Iacono Quarantino, pubblicato da Sestante Edizioni, che sarà al centro della nostra trasmissione. Il tema degli adolescenti e il web è un tema di attualità. I nostri adolescenti sono troppo esposti su internet. L'indicazione viene anche dall'indagine che l'Università di Bergamo e altri enti locali hanno condotto su 1.400 studenti delle scuole superiori. I dati forniti sono di quelli che non fanno dormire tranquilli i genitori. Il 79% degli intervistati che accedono frequentemente a internet ha infatti dichiarato di usare come nome utente su Facebook non un nickname, ma il proprio vero nome. Questo significa che l'abitudine al web finisce per allentare in chi naviga la preoccupazione di salvaguardare la propria privacy. Ma ancora più allarmante è quanto emerge dal comportamento dei giovani negli incontri che si svolgono tra virtuale e reale. La metà di chi naviga ha asserito di essersi incontrato almeno una volta con sconosciuti precedentemente avvicinati online. Ma alla domanda «Hai mai inviato tue fotografie a persone conosciute in chat?», un terzo dei ragazzi, e questo è veramente allarmante, ha risposto di sì, dimostrando di sottovalutare i rischi legati alla diffusione di immagini personali. E i genitori dove stanno? Fra gli adolescenti che hanno inviato solo foto a sconosciuti, il 2% dichiara di non avere subito il controllo dei genitori, mentre il 21% ha potuto agire liberamente, senza nessuna verifica. E come potrebbero i genitori controllare i computer dei figli se il 52% dei ragazzi dichiara di avere a disposizione per connettersi a internet un computer non condiviso da altri membri della famiglia? L'impressione che si ricava è che la soglia sociale del riserbo si sia spostata in avanti, soprattutto in settori fragili come quelli dell'adolescenza. L'impudicizia sociale, diffusa da trasmissioni come i reality o gli show delle lacrime in diretta, ha incoraggiato le nuove forme di esposizione e di vetrinizzazione sociale. Mostrarsi è meno sconveniente, anzi è cool. Purtroppo non aiuta a tenersi lontano da possibili rischi.
Quando eri bella nella foto, quando ti ho vista su Facebook, io ti ho cliccata e poco dopo mi hai cliccato pure tu. Ci siamo visti quella sera, tu eri bella come su Facebook, nella mia macchina 50 sei diventata donna tua. Non mi puoi taggare il cuore, non mi puoi chiamare amore, ad amarsi su Facebook, ma stai messa fidanzata, ma stai single, poi sposata, situazione complicata. In bacca a capo ti ho scritto, non ci lasceremo più.
Pronto Emanuele, innanzitutto ti volevamo fare i complimenti tutti quanti qua perché sei troppo bravo. Poi ti volevo chiedere una cosa, sì. No? Ma per caso ieri stivo passando in coppa a quartiere della sanità?
Io ho fatto un progettino mio.
Ah, allora sei tu che lo stronzo che ha caricato la portiera della macchina, eh? No, ma perché si tacchia a vedo, ma ci passa tante, non te faccio buia, ma non...
Una settimana carcerata e ho pensato solo a Tiki, senza mangiare e senza bere e senza neanche un internet. Però st'amore è come un'onda, arriva un fondo e se ne va da là. E quando sono tornato online, tu ti taggavi a quello là. Chissà se lo scopre tuo padre, che
ce le monti a quel bastardo, e invece di mandarle a me non mi puoi tancare il cuore, non mi puoi chiamare amore, lasciarsi soffesa, boh, boh, boh. Non puoi farti quelle foto, sente, sente insieme a nada, situazione complicata, ma va. In bacheca ti ho risposto, va mattina tu e Facebook. Risposto, ma mattina tu e Facebook.
Marco Lazzari insegna comunicazione multimediale e tecnologie per l'istruzione con l'Università di Bergamo, la Facoltà di Scienze della Formazione, è stato uno dei capofila di questa ricerca. Professor Lazzari, da che cosa è nata l'esigenza di svolgere una ricerca di questo tipo?
Dirò subito che questa indagine nasce non immediatamente in ambito accademico, cioè non è stata promossa direttamente dall'Università di Bergamo come una sua ricerca, ma la proposta di partecipare a questa indagine è stata fatta all'università da gruppi di insegnanti e gruppi di genitori di studenti delle scuole superiori della provincia di Bergamo.
Dunque era un'esigenza maturata sul campo?
È un'esigenza che ci viene proprio dalla scuola, dagli educatori secondo varie tipologie, l'educatore in quanto insegnante e l'educatore in quanto genitori, e nasce da una loro preoccupazione specifica, puntuale.
Vediamo qual era questa preoccupazione.
La preoccupazione è quella che sentono gli uni e gli altri, gli insegnanti e i genitori, nel momento in cui vedono o non vedono i propri figli e studenti praticare forme, modi di comunicazione che sfuggono ai genitori e ai docenti, quindi alle generazioni passate. Mi riferisco in particolar modo alla comunicazione virtuale. In realtà la ricerca voleva indagare anche i rapporti fra comunicazione virtuale e comunicazione reale, perché le stesse persone che ci hanno spinti a entrare in questa ricerca rilevavano che gli stessi luoghi della comunicazione reale sono cambiati con gli anni, non sono più i luoghi di incontro, di ritrovo dei ragazzi, dei giovani, degli adolescenti, non sono più gli stessi che erano sino a qualche decennio or so.
Beh, il dato più sorprendente, mi pare, scorrendo la vostra ricerca, è quello che emerge proprio dai luoghi reali di incontro. In fondo, in una città così segnata dalla cultura religiosa come Bergamo, l'oratorio viene dopo altre molte realtà.
Sì, dice bene, è emerso questo dato forse curioso, particolarmente interessante io lo trovo. L'oratorio si classifica, mi pare, al quarto posto dei luoghi più frequentati dai giovani. Noi avevamo proposto un certo numero di luoghi che ci sembravano significativi e anche la possibilità di indicarne altri eventualmente. E se noi scorriamo la classifica compilata prendendo le prime tre preferenze di ciascuno dei ragazzi che abbiamo intervistato, i 1400 ragazzi che abbiamo intervistato, troviamo al primo posto un rassicurante casa, il posto dove preferiscono incontrarsi con gli amici, al un 50% delle preferenze. Al secondo posto troviamo il bar, genericamente, ma al terzo posto troviamo i centri commerciali. Un terzo dei ragazzi indica, fra le proprie prime tre preferenze, il centro commerciale come un posto dove si incontra con gli amici. E questo forse per la nostra generazione è un dato difficile da comprendere. L'interpretazione che noi diamo, quella per cui io ricorro a un'etichetta che usiamo più volte nella ricerca, in un altro campo, usiamo l'etichetta di nativi digitali e immigrati digitali. Secondo me i nativi digitali sono nativi anche rispetto ai centri commerciali, nel senso che non li percepiscono come una cosa altra da sé, come forse noi con un po' di snobismo intellettuale intendiamo i centri commerciali etichettandoli come non luoghi. Sfuggono a questa retorica del non luogo e invece li sentono come un luogo vero e proprio, dove si può esprimere anche la socialità, incontrare gli amici e praticare attività divertenti, interessanti.
La sociologia contemporanea parla, per cogliere un fenomeno diffuso e forse inquietante, di vetrinizzazione sociale, cioè tutti noi nella società contemporanea ci muoviamo un po' come se fossimo dentro una vetrina. La vostra indagine pone in luce un aspetto molto inquietante da questo punto di vista, cioè il venire meno di quello che una volta si chiamava il comune senso del pudore, no? Cioè la gente, i ragazzi soprattutto, non esitano in fondo a mandare delle proprie foto anche a sconosciuti. Come si spiega questo fatto?
Sì, certamente, ravvisiamo un abbassarsi del confine, del limite, del riservo, qualcuno ha detto, in una duplice maniera, sia intenzionale che preterintenzionale, nel senso che intenzionalmente i ragazzi spesso diffondono informazioni su di sé e diffondono le proprie immagini, le inviano in ampia percentuale a sconosciuti, laddove quando dico sconosciuti intendo persone che hanno conosciuto in chat o in Facebook. E questo è un primo livello, quello della intenzionalità, perché evidentemente si abbassa questo livello a cui facevamo riferimento prima. Ma ciò che mi preoccupa anche di più è quell'aspetto per cui sfugge ai ragazzi che stanno diffondendo informazioni su di sé e che stanno diffondendo le proprie immagini. I ragazzi spesso, che so, tramite sistemi come Facebook inviano le proprie immagini ai propri amici, ma non si rendono conto che attraverso gli stessi canali possono accedere alle loro immagini, a informazioni personali e private su di loro, anche persone che amiche non sono, ma non soltanto perché hanno instaurato uno di quei rapporti che in Facebook si chiamano di amicizia e che nel mondo reale non esistono, ma anche attraverso varie forme di indirettezza. Nel momento in cui io metto una mia informazione in rete, difficilmente ho un forte, preciso e definitivo controllo su questa informazione, ma l'informazione può anche sfuggirmi per mille rivoli.
E si pensa spesso che il web, la rete, i rapporti attraverso il computer siano rapporti meno autentici, rapporti che non incoraggiano la confidenza. Invece uno dei risultati sorprendenti della vostra ricerca è che in rete, con il web, usando questi strumenti, per esempio come Facebook, la gente è incoraggiata a dire cose che di persona non direbbe.
Sì, noi abbiamo citato una frase che ha detto uno dei ragazzi che abbiamo intervistato, il quale più o meno diceva: per dire a una ragazza le stesse cose che le dico in chat, nella vita reale devo essere ubriaco. Allora, questo può far pensare anche a degli eccessi, ma in realtà succede che si instaurano anche dei circoli virtuosi di comunicazione, per cui le persone nel mondo virtuale riescono anche a volte ad aprirsi come nella vita reale non farebbero. E un altro aspetto che io trovo interessante è il fatto che queste forme di comunicazione su rete spesso rinviano a forme di socialità più intense. Abbiamo visto che gli utenti frequenti della rete spesso sono anche quelli che nella vita reale, diciamo così, praticano di più lo sport, hanno più occasioni di incontro con gli amici, hanno tante altre occasioni di socialità in più rispetto a quelli che invece si dichiarano utenti infrequenti o intermittenti della rete.
Dunque, una nota di ottimismo contro ogni tipo di demonizzazione degli strumenti tecnologici. Ancora una volta è l'uomo che decide quale tipo di uso farà di questi strumenti.
Sì, con cautela, però possiamo pensare che non necessariamente il fatto che i ragazzi, tornando alla preoccupazione iniziale espressa dai docenti e dai genitori, non necessariamente il fatto che i ragazzi passino tanto tempo in rete significhi che si estraniano e vivono una vita parallela, ma spesso questo loro vivere momenti in rete serve per poi rinviare e rimandare a occasioni di socialità nel quotidiano.
Facebook is a crime when people have too much time sending me requests, IQ and brain test. It's no fucking joke, I don't like to super poke, scrabulous hotness, update my status. I'm getting bored of Facebook.
so don't invite me, or a sheep will bite me.
Please don't hurt me, give me your graffiti. How do not so what? I don't wanna know. Movie quiz, sex quiz, stupid Johnny Depp quiz, Family Guy, which one am I? There you'll have to go. Pirates and zombies, I really hate these. Sticky notes, Harris goes, join in the chorus, please.
I'm getting bored of Facebook, so don't invite me, for a sheep will bite me. I hate applications, there are far too many, and I don't use any.
Which princess am I? Send another Valentine. Group request, likeness test, will this ever stop? Cute versus sexy, colors represent me. Freakies, what's this? Now that really takes the pick. Oh no, fuck me, another fortune cookie. Texas Hold'em, I think I'm gonna fold. Friends for self compare me, how many more can there be? Super wall, fun wall, drives me up the fish out the wall.
I'm getting bored of Facebook, so remove the friends who drive you round the bend. Delete applications, there are far too many, and they just keep going.
E veniamo ora a una breve rassegna di libri sugli adolescenti e il web. Paolo Ferri, che insegna all'Università Bicocca di Milano teorie tecniche dei nuovi media, Stefano Mizzella e Francesca Scenini hanno pubblicato da Guerrini I nuovi media e il web 2, comunicazione, formazione ed economia nella società digitale. Il libro si propone di analizzare le interazioni tra la rivoluzione digitale 2.0 e le pratiche sociali che si manifestano nel mondo della comunicazione, dell'editoria, della formazione e dell'economia. Si tratta di una seconda rivoluzione che si accompagna a quella dei social network e che è ancora tutta da scoprire. Un altro libro di grande interesse, curato da Marco Lazzari ed altri autori, è Informatica Umanistica, un manuale progettato e scritto per gli studenti degli insegnamenti di informatica di base nei corsi di laurea delle facoltà umanistiche, per quegli studenti che necessitino di una introduzione all'informatica, alla telematica e alle loro applicazioni nell'area delle scienze umane. Il libro è pubblicato da McGraw-Hill. Maggiore della Guardia di Finanza, super consulente di polizie e governi, 4 lauree e diverse docenze, Mario Leone Piccinni è l'autore di I pericoli del web, istruzioni per un uso consapevole ed un approccio corretto ad Internet. Il maggiore Piccinni invita i genitori soprattutto a capire come il web è un luogo pericoloso per i più giovani. Passa in rassegna a questo proposito la casistica dei cybercrimini e dispensa consigli sui sistemi di controllo parentale in modo tale che il web diventi davvero uno strumento educativo, uno strumento di crescita personale e culturale per i ragazzi. Crescere senza fili, i nuovi riti dell'interazione sociale di Letizia Caronia e André Caron è un libro che ci ricorda come il telefonino, il telefono cellulare, ha trasformato radicalmente il modo di comunicare e direi l'intero comportamento sociale degli adolescenti. Basandosi sulla trascrizione di conversazioni e scambi di messaggi, gli autori mostrano come i teenager abbiano addomesticato e reinterpretato le nuove tecnologie della comunicazione, esplorando anche fenomeni come i genitori a distanza, la creazione di nuovi linguaggi e le comunità culturali che si formano grazie alla tecnologia. Per concludere invece un libro rivolto all'adolescenza ma in una prospettiva educativa. Si tratta di generazione in generazione, l'esperienza educativa tra consegna e nuovo inizio di Ivo Lizzola, uscito da Franco Angeli. Il libro affronta la condizione della giovinezza che costruisce una propria identità generazionale passando attraverso un dialogo con le generazioni e con il tempo. Oggi questa costruzione pare più faticosa e incerta, il sentimento di futuro è debole, debole è la consegna che viene dagli adulti. L'autore si chiede quali percorsi prenda la ricerca dei più giovani, il loro esercizio di abilità per vivere il loro tempo, per intrecciare gli accadimenti della vita personale, per condurre a termine le scelte, le transizioni di vita. Il nostro pare essere un tempo opportuno per riconquistare un respiro di generazione e generazione, questo è il messaggio positivo di Lizzola, nel quale riprendere il rapporto profondo col proprio essere figli, ma anche con la relazione con l'altro, con la consegna di futuro e con la capacità di inizio. Con questo giunge al termine la nostra puntata di Geronimo dedicata al tema dell'adolescenza e del web. Un augurio di buon proseguimento di ascolto da Franco Brevini.